Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
La gente ha paura di quello che non riesce a capire.
Questo è il punto. La domanda non è se dobbiamo accettare quell'essere come paziente. La domanda è quando saranno liberate le stanze che occupa per quei casi che siano veramente di nostra competenza. La vita è piena di sorprese. Signore e signori, il terribile uomo elefante.
Un saluto a tutti e ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata ad una delle figure più tragiche che siano mai esistite. Stiamo parlando dell'Elephant Man. Credo che tutti, chi più chi meno, conoscano a grandi linee la storia di Joseph Carey Merrick, spesso erroneamente chiamato John Merrick. Uomo inglese con gravi malformazioni, esposto nei freak show ed infine ospitato al London Hospital fino alla fine dei suoi giorni. Merrick cominciò a svilupparsi in modo anomalo già durante i primi anni della sua vita. Sua madre morì quando lui aveva da poco compiuto 10 anni e suo padre si risposò poco dopo. Rifiutato sia dal genitore che dalla matrigna, lasciò il tetto paterno e andò a vivere da uno zio. Da adolescente entrò in una sorta di casa famiglia e vi rimase sino all'incontro con un certo Sam Thor, che decise di investire su di lui portandolo in giro attraverso uno spettacolo itinerante, quello dell'uomo elefante appunto. Tornato a Londra venne esposto per 1 centesimo di sterlina, questo era il prezzo del biglietto, in un negozio. Qui venne notato dal chirurgo Frederick Trives, che chiese di poter esaminare Merrick, e così fu. In una riunione della Società Patologica di Londra l'uomo venne praticamente esibito e studiato. Successivamente, alla chiusura del negozio da parte della polizia, in quanto questi spettacoli cominciarono ad essere considerati di cattivo gusto e messi al bando, Merrick si unì ad un circo e iniziò a girovagare per l'Europa. In Belgio però venne derubato da quello che era il suo datore di lavoro e fu abbandonato a Bruxelles. Attraverso 1000 peripezie riuscì a tornare a Londra e trovò rifugio al London Hospital, dove gli fu permesso di rimanere per il resto della vita. Il chirurgo Trives lo visitava tutti i giorni ed i due svilupparono ben presto una bella amicizia. Merrick divenne una celebrità e godette anche delle visite di ricche signore e signori della società londinese, tra cui la principessa del Galles. Anche se la causa ufficiale della sua morte fu dichiarata l'asfissia, Trives, che eseguì l'autopsia, dichiarò che Merrick era morto per la frattura del rachide cervicale. La causa esatta della deformità di Merrick non è chiara. Negli anni 80 è stato ipotizzato che avesse la sindrome di Proteo, una rara malattia congenita che causa una crescita incontrollata di pelle, ossa e tessuti in varie parti del corpo. Anche i test del DNA su capelli ed ossa eseguiti in uno studio dei primi anni del 2000 risultarono del tutto inconcludenti. Questa è la storia a grandi linee, ma vediamo di andare più nel dettaglio. Joseph Carey Merrick nasce il 5 agosto del 1862. Si narra che la madre avesse una qualche forma di disabilità fisica, ma lui venne al mondo apparentemente sano e non ebbe sintomi di qualsiasi disturbo per i primi anni della sua vita. Dopo di lui nacquero altri 3 figli, che finirono col morire tutti in tenera età, uno per vaiolo, l'altro per scarlattina e l'ultimo di mielite. Se consideriamo che anche la madre, disabile come abbiamo detto, morì in giovane età, possiamo dire che non si trattò certamente di una famiglia particolarmente felice e fortunata. Nell'opuscolo intitolato L'autobiografia di Joseph Carey Merrick, che veniva distribuito agli spettatori del negozio londinese, si affermava che i primi segni della malattia iniziarono a manifestarsi attorno ai 5 anni di età. La pelle era spessa e grumosa, come quella di un elefante, e quasi dello stesso colore. Secondo un articolo degli anni 30, invece, Merrick avrebbe iniziato a sviluppare gonfiori sulle labbra già all'età di 2 anni, seguito da un principio di sporgenza ossea sulla fronte e progressivo irruvidimento della pelle. Man mano che cresceva si andava manifestando una notevole differenza tra le dimensioni delle braccia e i piedi sembravano svilupparsi a dismisura. In famiglia si diceva che la malattia derivasse da un incidente. Ad una fiera la madre incinta venne infatti spaventata e fatta cadere da un grosso elefante. Il concetto di voglia materna, ossia delle esperienze emotive delle donne in gravidanza che lasciano un segno fisico sui figli ancora non nati, era molto sentito nella Gran Bretagna del XIX secolo, come del resto anche qui da noi. Merrick rimase con questa convinzione per tutta la sua vita. In aggiunta a questa deformità, ad un certo punto durante l'infanzia, Merrick subì una violenta caduta e la sua anca sinistra rimase per sempre danneggiata, lasciandolo definitivamente zoppo. Nonostante questi gravi problemi di salute, il piccolo riuscì a frequentare la scuola e ad istruirsi, anche grazie all'aiuto della madre che era maestra elementare. La morte di quest'ultima fu una grossa tragedia per lui, soprattutto perché il padre si consolò presto sposando una vedova, già madre di altri 2 figli, e che mal sopportava la vista del povero Merrick. A 13 anni lasciò la scuola. La sua vita non era di certo caratterizzata dalla spensieratezza e dalla felicità. Né il padre né la matrigna infatti dimostravano affetto verso di lui. Scappò dunque 2 o 3 volte, ma trovato a vagabondare fu ricondotto ogni volta a casa. Trovò lavoro in una fabbrica di sigari, ma dopo pochi mesi dovette abbandonare il posto in quanto, causa l'avanzare della deformità, non aveva più la destrezza necessaria per quel tipo di impiego. Disoccupato, passava quindi le giornate a vagare per le strade in cerca di lavoro, ma anche per evitare le continue provocazioni e vessazioni della matrigna. A un certo punto il padre gli assicurò un posto di venditore porta a porta per un negozio di merceria, ma le deformità facciali di Merrick rendevano il suo parlare difficile e quindi non veniva compreso, e i potenziali clienti tra l'altro reagivano con orrore di fronte al suo aspetto fisico. Le casalinghe impaurite rifiutavano persino di aprire la porta. Un giorno, tornato a casa, venne duramente picchiato dal padre e a quel punto decise di lasciare la casa per sempre. Uno zio materno, venuto a conoscenza della situazione del nipote, lo cercò e gli offrì ospitalità. Con lui rimase fino ai 17 anni, sino a quando, non volendo più gravare economicamente sullo zio che non navigava nell'oro, decise di lasciarlo e entrare a far parte di una casa famiglia. In quel periodo Merrick subì un intervento chirurgico sul volto. La sporgenza sulla bocca infatti era cresciuta al punto da rendergli non solo difficile parlare ma anche nutrirsi. E giungiamo all'incontro con Sam Thor, l'uomo che ben pensò di far soldi esibendo Merrick attraverso una mostra itinerante, The Elephant Man, metà uomo e metà elefante. Pur temendo che il suo aspetto potesse essere troppo orribile per garantirgli il successo. Ma così non fu. L'esibizione richiamò un sacco di gente e alla fine si pensò di esporre Merrick nel retro di un negozio di Whitechapel Road. Qui a disposizione di Merrick c'era un letto di ferro nascosto da una tenda. Come alcuni di voi già sapranno, soprattutto anche se hanno visto il film di David Lynch, Merrick dormiva sempre seduto, con le gambe piegate e la testa appoggiata sulle ginocchia, perché a causa delle deformità la testa era troppo pesante per permettergli di dormire sdraiato, e se si fosse sdraiato avrebbe rischiato di svegliarsi col collo spezzato. Il negozio era tappezzato da manifesti raffiguranti un mostro, mezzo uomo e mezzo elefante, E come si diceva ad inizio puntata, all'ingresso ai visitatori veniva consegnato un opuscolo dal titolo L'autobiografia di Joseph Carey Merrick, che delineava a grandi linee qual era stata la sua vita fino a quel momento. Quella biografia, scritta da Merrick o meno, ha fornito un resoconto accurato della sua vita. Gli spettatori a questo punto venivano condotti nel negozio e avvertiti di tenersi forti per lo spettacolo a cui avrebbero di lì a poco assistito. La tenda veniva quindi scostata e tra urla di paure e sospiri di stupore venivano descritte le circostanze che lo avevano portato alla sua condizione attuale, tra cui anche la rottura dell'anca ed il presunto incidente di sua madre con l'elefante. Il tutto durava circa un quarto d'ora.
La vita è piena di sorprese. Signore e signori, il terribile uomo elefante.
Ve l'avevo detto, ragazzi, che era orribile.
Immaginate come doveva sentirsi il povero Merrick, deriso e umiliato, soprattutto perché era una persona molto molto sensibile. La mostra ebbe un enorme successo e il negozio si trovava di fronte all'ospedale di Londra, in una posizione eccellente, quindi in una posizione comunque di passaggio. Erano molti gli studenti di medicina e di medici che andavano a vedere questo spettacolo, curiosi di vedere questo scherzo della natura. Uno di questi era il chirurgo Treves, che in seguito ricordò come Merrick fosse l'esemplare più disgustoso che avesse mai visto. Incredulo, chiese infatti il permesso di condurre l'uomo elefante nel suo ospedale per una visita medica, permesso che gli fu accordato. Per percorrere la breve distanza, senza attirare attenzione eccessiva, a Merrick furono fatti indossare un mantello nero, un cappello marrone, un grosso cappello marrone ed un sacco di juta a coprire il volto, ed il tragitto si svolse in taxi. In ospedale Treves osservò che l'uomo era timido, confuso e anche un po' spaventato. Assunse persino che fosse un idiota. Misurò la circonferenza della testa di Merrick, 91 cm, il polso destro, 30 cm, e una delle sue dita, 13 cm di circonferenza, tanto direi. Osservò che la pelle era coperta di papillomi ed escrescenze verrucose, la più grande delle quali emanava un odore abbastanza sgradevole. In alcune parti del corpo la pelle era in eccesso e pendeva. C'erano deformità ossee nel braccio destro, in entrambe le gambe e più vistosamente nel cranio. Nonostante l'intervento chirurgico correttivo alla bocca, il discorso era malapena intelligibile. Dalla visita emerse che il braccio sinistro e la mano non apparivano deformati, ed anche pene e scroto erano normali. A parte le deformità e il disturbo all'anca, Treves concluse che Merrick godeva di un'ottima salute. Alcune delle foto scattate dal chirurgo in questa occasione furono poi aggiunte nell'opuscolo autobiografico della mostra. Treves ottenne anche il permesso di presentare Merrick in una riunione della Società Patologica di Londra.
Signori, nel corso della mia professione ho dovuto vedere molte orribili deformazioni del viso causate da lesioni, morbi, mutilazioni e deformazioni del corpo causate da varie circostanze. Ma non avevo mai incontrato una terribile, degradata versione di un essere umano come questa. Ebbene, signori, a causa di queste anomalie congenite, il paziente è stato chiamato l'uomo elefante.
Merrick uscì profondamente umiliato da questa esperienza, disse al medico di non voler più essere esaminato negli ospedali, perché spogliato e nudo si sentiva come un animale in un mercato di bestiame. A questo punto io direi di ascoltarci il brano Joseph Merrick dei Mastodon. Rieccoci qui su Radio Bandiera Nera. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, la puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata a Joseph Carey Merrick, meglio conosciuto come l'Elephant Man. Andiamo avanti a raccontare quella che è appunto la sua storia. Allora, nella Londra vittoriana, i freak show iniziano a essere malvisti e condannati, vengono quindi definitivamente messi al bando. Ed è così che la polizia mette i sigilli al negozio di Whitechapel Road. Tra l'altro questo negozio è ancora esistente, solo che vende sari indiani. A questo punto Merrick abbandona la città per mettersi nuovamente in marcia con le mostre itineranti, che lo porteranno in giro per mezza Europa. Gli affari però non vanno come sperato, ed in Belgio viene abbandonato dal suo datore di lavoro ed è rubato di tutti i suoi averi. Tra mille peripezie riesce a tornare al suo paese natale, ma senza un posto dove andare. Chiedere aiuto a qualcuno era un'impresa praticamente impossibile, a malapena veniva capito e il suo aspetto era troppo ripugnante per non fare scappare le persone a gambe levate. Fu infine portato in una stazione di polizia da un agente, dove finalmente trovò riposo, rannicchiato in un angolo ed esausto, incapace di farsi capire e con in possesso solo un biglietto da visita, quello di Frederick Treves. La polizia a questo punto decise di contattare il chirurgo immediatamente ed il medico corse subito in suo aiuto. Merrick fu messo all'ospedale con una bronchite, fu lavato, nutrito e messo a letto in una piccola stanza nel sottotetto dell'edificio. Treves si accorse che le condizioni fisiche di Merrick erano peggiorate negli ultimi 2 anni e che era diventato quasi del tutto paralizzato a causa delle sue deformità. Il medico sospettava che fosse intervenuta anche una sofferenza di tipo cardiaco e che a Merrick restassero ancora solo pochi anni da vivere. Ma la sua salute generale migliorò in soli 5 mesi di cure del personale ospedaliero. Col passare del tempo, Treves sviluppò una comprensione del discorso di Merrick. Lo visitava tutti i giorni, portando avanti lunghe conversazioni, e tra i due nacque un vero e proprio rapporto di amicizia.
Come mi sta?
Splendidamente. Direi che ora sei a posto. Davvero elegante.
Allora, vogliamo andare?
Certo. John, voglio ancora dirti quanto io sia addolorato per quello che è successo. La prego,
lei non ha alcuna colpa, signor Treves. Io sono felice ogni ora del giorno, amico mio. Anche se dovessi sapere di morire domani. La mia vita è bella, perché so di essere amato. Io sono fortunato. E non potrei dirlo. Se non fosse stato per lei.
Beh, anche tu hai fatto molto per me. Molto. Grazie. Bene. Vado a cercare la capo infermiera Nora e sono subito di ritorno.
D'accordo, amico mio. Amico mio.
Nonostante tutto, Merrick non si fidò mai completamente del medico. Ad esempio, gli disse che era figlio unico. Certo, come abbiamo visto, i suoi 3 fratelli erano morti in giovane età, ma erano pur sempre esistiti. E inoltre non gli raccontò mai della morte della madre, la cui foto Merrick portava sempre con sé. Treves era convinto infatti che la donna lo avesse abbandonato quando era ancora un bambino. Merrick era riluttante a parlare della sua vita passata, ad aprirsi completamente, e questo probabilmente a causa di tutte le sofferenze che aveva subito e che sicuramente lo portavano a non confidare troppo negli altri. Se la prima volta che l'aveva visitato Treves sospettò di trovarsi di fronte un perfetto idiota, col tempo si rese conto, capì, che contrariamente alle sue impressioni iniziali, Merrick non era affatto intellettualmente compromesso.
Ha delle difficoltà per certi suoni a causa della deformità della sua bocca, ma può parlare.
Parlare è una cosa, Treves, ma capisce quello che gli si dice?
Sì, oh sì!
Era più che altro un uomo estremamente sensibile, a volte annoiato e solitario, con lievi sintomi di depressione, e beh, direi io. Aveva trascorso tutta la sua vita adulta rifiutato dalle donne, che erano disgustate e spaventate dal suo aspetto. Le sue opinioni sulle donne derivavano dai ricordi di sua madre e da quello che aveva letto nei libri. Treves pensò che avrebbe aiutato l'uomo a sentirsi una persona normale presentandolo ad una donna e pertanto organizzò un incontro con una giovane bella vedova, la signora Leila, che fu avvertita ovviamente delle deformità dell'uomo, ma accettò ugualmente di vederlo. L'incontro fu breve, ma rese Merrick una persona estremamente felice. Quella era infatti la prima donna che gli sorrise e che osò toccarlo, persino stringendogli la mano.
Buongiorno, signor Merrick.
Oh, buongiorno.
L'unico scritto superstite di Merrick è proprio una lettera indirizzata a questa donna per ringraziarla. Questo episodio instillò in lui un nuovo senso di fiducia, ricevette visita tra l'altro di altre donne durante la sua vita in ospedale e sembrava andare amorevolmente d'accordo con ognuna di loro. Merrick voleva conoscere anche quello che era il mondo reale, che aveva visto solo attraverso i libri, e chiedeva a Treves delucidazioni su tutta una serie di argomenti. Un giorno espresse il desiderio di vedere come fosse una casa vera e Treves lo portò nella sua ad incontrare sua moglie.
Pronto per il tè? Entra pure, John. Accomodati. Anne, vieni, il nostro ospite. Caro John, permettimi di presentarti mia moglie Anne. Anne, il signor Merrick.
Piacere di conoscerla, signor Merrick.
Io sono lieto di...
Che c'è? Che succede?
Solo che non sono abituato ad essere trattato così bene da una signora così bella.
Le preparo una tazza di tè, signor Merrick.
Sì, ti prego. Ti faccio vedere il resto della casa. Vieni. Piace?
Molto buono. Sono così felice di essere venuto qui. Siete stati molto gentili ad invitarmi a casa vostra. Mi dispiace di aver dato spettacolo di me prima.
No, no, figurati.
Mi piace il modo in cui avete sistemato le fotografie.
Ah, grazie.
È così che le sistemano anche gli altri?
Sì, presso poco così.
E chi sono?
Questi sono i miei genitori e quelli sono i nostri figli.
Figli? Posso vederli?
Sì, certo.
Dove sono adesso?
Beh, adesso sono usciti con degli amici.
Oh, amici?
E questa invece è la madre di Frederick.
Oh.
E questi sono i miei genitori.
Hanno un aspetto veramente nobile.
Oh, sì, è vero, anch'io. Penso lo stesso quando li guardo.
Vuole... Le piacerebbe vedere mia madre?
Tua madre? Sì, certo.
Oh, ma... Signor Merrick, è bellissima.
Oh, lei ha un viso d'angelo, non è vero? Devo essere stato... una grande delusione per lei.
No, signor Merrick, no, no. Un figlio così affettuoso non può essere una delusione.
In ospedale Merrick trascorreva le sue giornate leggendo libri e costruendo modellini di carta, tra cui famosa è la replica della cattedrale che si scorgeva dalla finestra della sua stanza. Il suo caso attirò l'attenzione dell'alta società di Londra e vi fu persino una raccolta fondi in suo onore. Ricchi signori e signore andavano a trovarlo portandogli in dono libri e rimanendo affascinati dalla sua gentilezza e soprattutto dalla sua cultura.
Salve, mio nome è John Merrick, lieto di conoscerlo.
Oh no, il piacere è mio. Come si sente oggi?
Io sto molto meglio.
Si trova bene qui?
Tutti qui sono molto gentili.
E la sua bronchite?
Oh, io sto molto meglio.
Il cibo che ti diamo ti piace, non è vero?
Molto meglio di quello a cui ero abituato.
Ah sì?
Sì, cosa mangiavi?
Patate.
Anche la principessa del Galles volle incontrarlo, gli strinse la mano e si sedette con lui, un'esperienza che lo lasciò felicissimo. Gli donò persino anche una foto autografata che divenne uno dei suoi beni più preziosi e ogni anno la principessa a Natale gli inviava una cartolina. Durante il periodo natalizio, tra l'altro, fu esaudito uno dei suoi desideri più grandi, quello di assistere ad un'opera teatrale.
Tutta la compagnia desidera dedicare lo spettacolo con tutto il cuore al signor John Merrick.
John, alzati.
Nonna, prego.
Coraggio, vogliono salutarti. Alzati.
Un lungo e meritatissimo applauso. Merrick ne uscì commosso, impressionato e affascinato. Per settimane non parlò d'altro. In un'altra occasione trascorse del tempo in campagna dove fece amicizia con un giovane guardiacaccia che ricordò Merrick come un uomo interessante e molto ben istruito. Purtroppo però le sue condizioni di salute si erano gradualmente deteriorate negli anni. La testa soprattutto diventava sempre più pesante a causa delle deformità. Morì quindi all'età di 27 anni e fu proprio Treves a trovare il suo corpo senza vita disteso sul letto. Spesso mi ha detto che avrebbe voluto sdraiarsi a dormire, come gli altri. Egli deve aver fatto, con una certa determinazione, l'esperimento. E così avvenne che la sua morte fu dovuta al desiderio che ha dominato tutta la sua vita, quello di essere come gli altri. Così scriveva il medico. Ma ufficialmente la morte di Merrick è stata giudicata accidentale e l'asfissia è stata indicata come causa sul certificato di morte. Asfissia determinata dal peso della sua testa mentre si sdraiava. Treves, che ha eseguito l'autopsia, ha detto che il collo di Merrick risultava spezzato. Il medico sezionò il corpo e prese calchi in gesso della testa e degli arti. Conservò campioni di pelle che sono stati successivamente persi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo scheletro rimane nella collezione dell'ospedale, non è però esposto al pubblico. Infatti, quello che potete vedere a Londra nel museo dedicato alla sua vita altro non è che una semplice replica. In questo museo però è possibile vedere alcuni dei suoi effetti personali. Nei primi anni del 2000, durante la produzione di un documentario, sono stati rintracciati dei discendenti di Merrick, discendenti da parte di madre. Un gruppo di ricercatori ha preso alcuni campioni del loro DNA in un tentativo infruttuoso di diagnosticare quale fosse la sua patologia. Nello stesso anno, i realizzatori di questo documentario hanno commissionato ulteriori prove diagnostiche usando il DNA dello scheletro di Merrick. Tuttavia, i risultati di questi test si sono rivelati inconcludenti. Di conseguenza, a tutt'oggi, la causa precisa della condizione medica dell'uomo elefante rimane un vero e proprio mistero. Nel 1923 il dottor Treves pubblica un volume, The Elephant Man e altre reminiscenze, ma vi sono diverse imprecisioni, prima fra tutte e non da poco l'errata trascrizione del nome. Il medico infatti nei suoi primi articoli di riviste, così come nel libro, insiste a chiamarlo John Merrick e non Joseph Merrick, come in realtà si chiamava. La ragione di ciò non è chiara, anche perché nella lettera destinata alla signora Leila, ad esempio, e anche nell'autobiografia redatta per la mostra itinerante, Merrick si è sempre firmato con il suo nome, Joseph. L'errore fu portato avanti per gran parte del XX secolo. Più di un biografo, infatti, basando il lavoro sul libro di Treves, ha continuato a chiamarlo John. Sul finire degli anni 70, la storia di Merrick diviene la base di numerose opere teatrali, ma la vera svolta si ha nel 1980 col film diretto da David Lynch, The Elephant Man, che mi auguro tutti voi conosciate. In caso contrario dovete assolutamente rimediare, perché trattasi di un vero e proprio capolavoro. Tra l'altro tutte le clip audio che abbiamo ascoltato in questa puntata sono tratte da quel film. Dopo il meritato successo ottenuto dal film, lo stesso anno fu presentata a Broadway una nuova opera teatrale con niente poco di meno che David Bowie nel ruolo di Joseph Merrick. O per una cosa o l'altra, Bowie torna sempre nel progetto Dharma. Finisce che prima o poi gli dedichiamo un'intera puntata. Che dite? Tanto personalmente io lo adoro. Sempre nel 1980, Michael Howell e Peter Ford pubblicano The True History of the Elephant Man, che ho avuto il piacere di leggere e che da una ventina d'anni occupa un posto di riguardo nella mia libreria. In quest'opera vengono presentati i frutti delle loro accurate ricerche, vengono portate alla luce una gran quantità di nuove informazioni su Merrick, oltre a provare finalmente che il suo nome era Joseph e non John, e smentendo alcune delle imprecisioni presenti nel racconto di Treves, mostrando ad esempio che la madre non lo aveva affatto abbandonato. Leggenda narra che sul finire degli anni 80 Michael Jackson offrì ben $500,000, c'è addirittura chi dice ne offrì $1,000,000, al London Hospital per acquistare lo scheletro di Merrick. L'ospedale rifiutò anche per una forma di rispetto alla memoria dell'uomo. Nel video Leave Me Alone, brano contenuto nell'album Bad, si nota Jackson ballare assieme ad uno scheletro di uomo elefante, ossia uno scheletro con la testa con una proboscide. Questa scena viene anche ripresa nella copertina del singolo. Realtà o fantasia? In realtà il video riporta tutti i titoli dei giornali di gossip sulle presunte bizzarrie dell'artista e dunque più che altro sembra un'ironica smentita dell'episodio. Chiuderei questa puntata del progetto Dharma con una poesia di Isaac Watts che Merrick era solito recitare ai suoi visitatori. È vero che il mio aspetto ha qualcosa di strano, ma incolpare me equivale ad incolpare Dio. Se potessi darmi una nuova forma, non mancherei di farti piacere. È la mente che definisce l'uomo, e direi che quanto a cervello Merrick non avesse veramente da invidiare niente a nessuno. Chiuderei questa nostra puntata del progetto Dharma ascoltandoci Tragedy of Joseph Merrick dei Tides of Nebula, ma prima vi farò sentire un'ultima clip tratta dal film di Elephant Man di Lynch. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione a tutti e a presto.
Perché ti copri?
Un mostro!
Oh.
Bandiera nera.